marzo, primo giorno di primavera, comincia la rassegna stampa su radiazione.info in versione ora di pranzo. Buon ascolto. Solito potete contattarci nel nostro profilo Twitter @radiazioneinfo per scriverci. Siamo in una postazione un po' precaria oggi, tra poco vi spiegheremo perché, quindi per il momento non abbiamo l'account di Telegram qua a disposizione, quindi vi lasciamo Twitter per comunicare con noi e farci sapere se ci sono notizie interessanti che ritenete sia giusto portare all'attenzione dei nostri radioascoltatori. Noi vi lasciamo con ancora un po' di musica e poi partiamo con la lettura delle prime pagine dei quotidiani. Come dicevamo prima, una postazione un po' che ci riporta ai tempi di quando la Digos ci aveva sequestrato l'apparecchiatura, anzi anche peggio, perché non abbiamo più neanche un mixer, abbiamo un microfono attaccato a un computer col quale stiamo trasmettendo, quindi io e la mia co-conduttrice dovremmo alternarci alla voce perché c'è un unico microfono. Tutto questo perché, adesso vi passo anche la conduttrice così vi saluta, perché appunto abbiamo una mutuata qua che non può uscire di casa, se no i controlli le fanno un culo a panino, e quindi abbiamo dovuto portare radiazione da lei invece di portare lei da radiazione. Questo è altro per questo fantastico appuntamento con l'informazione che ogni mercoledì mattina, da un orario che è sempre più variabile, va in onda per informarvi e per passare appunto quello che resta, in questo caso la mattinata, in compagnia di voi radioascoltatori.
E allora vi saluto tutti quanti, radioascoltatori e radioascoltatrici. Ebbene sì, mea culpa per questa situazione un po' precaria e un po' schizofrenica. C'è qualche cosa che non va? Parlo vicino. Un po' schizofrenica, nel senso che io e Francesco questa mattina saremo come due voci di una stessa persona, perché non potremmo parlare insieme perché non ci sentirete. Però questo non vuol dire che non potremmo continuare a litigare, come spesso succede, litigare scherzosamente ovviamente. Bene, visto che sono le 11:34, siamo un po' in ritardo, ma in realtà nel momento in cui non definiamo un orario di inizio, cosa ce ne frega dei ritardi? Comunque, visto che presto non è, cominciamo con la lettura delle prime pagine. Andiamo. Vada, mi fa segno il mio co-conduttore. E allora partiamo con la Repubblica. Dunque, Berlusconi sì al governo con Movimento 5 Stelle, svolta del leader Forza Italia, esecutivo di programma assieme alla Lega. Fico in pole per la Camera, Zingaretti, il PD, dialoghi con i grillini, Casaleggio, partiti morti, la democrazia è sul web. Poi c'è un'analisi, la trappola per restare nel gioco, l'immagine invece dedicata a Zuckerberg con il titolo sotto, dati rubati, Zuckerberg ora spieghi, e i titoli social crollano. Poi abbiamo la ricetta miracolosa di Casaleggio, sempre riguardo ovviamente alla costituzione del governo e all'elezione della presidenza di Camera e Senato. Poi Catania, esplode casa, tre vittime, due erano vigili del fuoco intervenuti per la fuga di gas. E ancora Margherita, salvata dal mio ex grazie al rifugio antiviolenza sotto protezione 22.000 donne. Ovviamente questione femminicidi. Poi a lato invece tre occhielli su internazionali. Yemen, viaggio nella guerra senza speranza, Sarkozy e il fantasma di Gheddafi. E invece poi torniamo in Italia, calcio e affari, il triangolo dell'Udinese. E questa era Repubblica. Passiamo ora al Fatto Quotidiano, che invece il titolo grosso di centropagina, ovviamente dedicato alle elezioni. Le elezioni non finiscono mai, tre deputati non lo sono già più. Rosatellum, riconteggi e sentenze, gli eletti appena proclamati già cambiano. Si parla della riammissione di Maria Tripodi. Vabbè. Poi con Facebook abbiamo venduto le nostre vite, crollo in borsa, intervista a Morozov. E anche qui una foto ovviamente in cui si vede Zuckerberg. Poi in alto invece i satelliti, l'ONG si muovono appena partono gli scafisti, le inchieste sulle rotte dei migranti dalla Libia fra servizi e polizia giudiziaria, fermato Sarkozy per i soldi presi da Gheddafi. Poi articolo di fondo invece si porta il titolo Il Caimano atto 2. Avete notato che B non si vede più, tranquilli, non è morto e non si è nemmeno ritirato. Questo è l'inizio dell'articolo di fondo di Marco Travaglio. Sempre sulle elezioni Senato, Salvini ora è pronto ad accettare il nome di B, Di Maio sceglie la Camera e loda il Colle. E poi in fondo alla pagina la Cassa Depositi butta milioni per comprare i Grand Hotel di Stato, per quanto riguarda il fatto economico, e social velina alla gogna per gioco, un audio erotico attribuito a Micaela Nez Silva. E poi infine il ricordo, così la Iervolino vietò alla Faranda le foto in via Fani. Tu ce n'hai qualcuno aperto?
Qua c'è una notizia, cioè una prima per la notizia l'abbiamo già data in realtà, ma insomma non è neanche di questa mattina. Ma c'è qualcuno che ha il coraggio di darla con il piglio giusto e lo fa in realtà dal 1974 contro il coro, come recita il sottotitolo della testata. Questa testata è Il Giornale, che titola Ridi adesso Sarkozy, arrestato l'ex presidente. L'accusa fece guerra alla Libia per coprire i soldi avuti da Gheddafi. Così iniziò il golpe anti-Berlusconi. Quindi una cosa veramente, come si può dire, acrobatica, un collegamento che è veramente bellissimo, questo che ci offre Il Giornale. Pensate, Sarkozy che va, si fa finanziare da Gheddafi, poi spinto da, anzi fregandosene degli interessi delle compagnie petrolifere francesi e italiane, insomma, va a fare guerra a Gheddafi per coprire questi soldi avuti da lui, tutto questo per far iniziare il golpe anti-Berlusconi. Cioè praticamente si sono mossi dall'Europa al Nord Africa, tutto qua, tutto per togliere Berlusconi dai palazzi del potere. E a quanto pare non ce l'hanno neanche fatta, quindi quelli del Giornale staranno gaudendo felici. Non so se l'avevi già letta questa notizia, ma direi che merita un minimo di luce, sempre sul Giornale, anche se non sarebbe il quotidiano migliore per dare notizie del genere. Balzerani indagata ma resterà libera, quindi nonostante chiunque ormai dica frasi di ogni tipo, ovviamente se lo fa qualcuno con un certo retaggio politico, una certa storia politica, allora le cose cambiano. Abbiamo sentito Esposito dare praticamente della puttana alla ragazza che era stata palpata da un celerino in Val di Susa, abbiamo sentito insultare i ragazzi ammazzati dalla polizia, insultare i migranti naufragati, lodare degli assassini, ma ovviamente se lo fa un ex BR,
incitare allo stupro da parte di non meglio definiti nigeriani, notizia di ieri o l'altro ieri.
Esatto, però se lo fa un ex BR, allora la macchina giudiziaria si attiva e partono le indagini, no? Per una cosa che ha detto, che è effettivamente, al di là del caso specifico, non è che non colga uno scorcio della realtà mediatica di questi giorni. Detto questo, ti lascio alle altre pagine, prime pagine dei quotidiani.
Allora andiamo al Corriere della Sera, il quale dedica l'immagine, niente po' di meno, a Sudan. Chi è Sudan, Francesco? Beh, non lo sai, e comunque anche lo sapesse, no, beh, il mio co-conduttore ha appena detto non è uno stato Sudan, veramente è strano fare una rassegna con un microfono solo, comunque certo che è uno stato, ma in questo caso no. Allora, il titolo di questo articolo a cui viene dedicata l'immagine dal Corriere della Sera è Storia di Sudan, l'ultimo rinoceronte bianco. Ebbene sì, cari radioascoltatori e radioascoltatrici, è morto l'ultimo rinoceronte maschio bianco. Ne rimangono solamente due esemplari femmine, e quindi diciamo, possiamo dire che la specie è già praticamente estinta, a meno che non ci sia uno scatto nel processo evolutivo darwiniano che riesca in pochi mesi a creare dei rinoceronti bianchi partenogenetici. Vabbè, comunque, niente, è morto in Kenya l'ultimo esemplare maschio della specie del rinoceronte bianco settentrionale. Vabbè, invece l'articolo che merita più spazio dal punto di vista del carattere, della dimensione del carattere, è doppia bufera su Facebook. La UE e Londra convocano Zuckerberg, nuovo crollo in borsa, giù i social. La Casa Bianca interviene sui dati carpiti agli utenti, tutelare il diritto alla privacy. In alto abbiamo Berlusconi ritorna a Roma a trattare, Senato verso la presidenza a Forza Italia. E l'articolo di fondo di Angelo Panebianco, ovviamente dedicato al post elezioni Due Italie e la sfida che verrà. Sempre su... no, basta, sulle elezioni non ce n'è altro. Invece ci abbiamo due occhielli, uno su Sarkozy, fondi dalla Libia fermato, Sarkozy, finanziamenti illeciti, e l'altro spia e veleno, mossa USA per screditare Mosca. E a lato c'è un Rette e Libri, quanto costa una laurea di Milena Gabanelli. Ma Gabanelli scrive sul Corriere della Sera. E in fondo il caffè di Massimo Gramellini, che titola Sale in zucca, è dedicato, ovviamente rimanda al PM Enrico Zucca, che si è espresso in una iniziativa promossa riguardo al caso Regeni, nel quale magari leggeremo un articolo o magari no, comunque la frase un po' incriminata è detta appunto da questo PM, il fatto che cosa ci lamentiamo se non vengono indagati i responsabili della morte di Regeni in Egitto, se qua da noi i responsabili già certificati, come dire, già processati di crimini ben peggiori coprono alte cariche all'interno delle forze dell'ordine. E ovviamente dopo una frase del genere ha cominciato un po' a muoversi. E passo subito il microfono al mio co-conduttore.
Velocissimo, eh? Una notizia della prima pagina del Mattino di Padova, sarà anche l'unica notizia locale che leggiamo oggi. Ubriaco a 71 anni con la prostituta, maxi multa al pensionato fermato in via Lisbona. Poi c'è anche la notizia brutta in mezzo, denunciata anche la donna. Pensate, questo qua a 71 anni, vispo, che beve due bicchieri di troppo e decide di riprovare a trovare questa giovinezza ormai perduta con quello che nella sua pensione gli può permettere. Ovviamente i carabinieri intervengono, e la cosa più bella è che l'immagine in didascalia, voi non potete apprezzarla, ma c'è all'articolo, ritrae due carabinieri del gruppo antiterrorismo, che se non avete presente quali sono quelli che hanno il giubbotto antiproiettile sopra la divisa, il passamontagna calato sul volto e due mitragliatori, cioè un mitragliatore ciascuno, poi sono due carabinieri, quindi hanno due mitragliatori, sono quelli che girano sempre col mitra in mano, montato, pronti all'azione. Quindi pensate che questi due Robocop dell'arma dei carabinieri sono serviti fino adesso più che altro a fermare, a dare retta al mattino, un ubriaco di 71 anni che girava in strada con una prostituta. Detto questo, ti rilascio la parola, ero affascinato da questa immagine e dalla notizia a lei annessa.
Ma leggerei la prima pagina del Manifesto e poi potremo cominciare con le notizie vere e proprie. Allora, il Manifesto dedica l'immagine alla questione Facebook, il titolo è Le vite degli altri, e il sottotitolo: il mito di Facebook crolla insieme a Wall Street, in fumo 36 miliardi. Lo scandalo Cambridge Analytica brucia la fiducia di milioni di utenti, ombre su Trump, Brexit e persino il voto europeo del 2019. Londra convoca Zuckerberg, Washington e Bruxelles aprono un'inchiesta. Invece l'articolo sotto è dedicato alle nostre elezioni: Salvini e Di Maio si rifanno le camere, accordo per le presidenze, e Frantoianni di Leu no a un governo con tutti dentro. Poi in basso Francia-Libia, milioni da Gheddafi, fermato Sarkozy, e le regioni e il voto, Veneto, dove la Lega è la nuova DC. Poi ci abbiamo tre piccoli occhielli: Zucca, torturatori ai vertici della nostra polizia, le ONG, ecco come la Libia fa i soccorsi, e il docufilm sul crack PD riempie le sale. A lato invece Big Data, i social network nell'epoca post-democratica, intelligenza artificiale, il capitalismo e la banalità dell'algoritmo, migranti, una campagna giudiziaria contro l'umanitarismo, e infine Cina e Russia, Xi Jinping e Putin, l'ascesa e il potere di gemelli diversi. Ti piace questa definizione del Manifesto di gemelli diversi?
Ha riferito a chi? A Xi Jinping e Putin. Insomma, mi sembra proprio una puttanata, però vabbè, magari sono io che non ne capisco così tanto di geopolitica e non è sicuramente colpa degli editori del Manifesto.
Diciamo che qua, almeno da quello che si può leggere dalla prima pagina, l'accento è dato sul fatto che nello stesso periodo, quasi in contemporanea, Putin ha vinto le elezioni in Russia e Xi Jinping è stato confermato alla presidenza della Repubblica Popolare Cinese. Quindi forse il paragone è solo su questo.
Ma l'ha confermato adesso? Non l'ha confermato un paio di mesi fa? Io mi ricordo che ero in coda agli uffici di collocamento, quindi sarà stato novembre, insomma, quando... Ah, no, lì c'è stato il plenum supremo del Partito Comunista e si vede che poi l'ufficializzazione è avvenuta oggi. Pensate, riescono a metterci 5 mesi anche se non fanno le elezioni in Cina. Quindi tutto il mondo è paese. Volevi dire qualcosa? No, niente, metto un po' di musica e poi torniamo con le notizie a tutto il mondo. Definition of a lunatic ambition to rise. e torniamo in diretta quando sono le 11:52 minuti primi con questa rassegna stampa dell'ora di pranzo. Dopo la lettura delle prime pagine passiamo a leggere notizie, abbiamo detto saltiamo la parte locale, vi avevo giusto dato questo stralcio simpatico riportato al Mattino prima, ma in realtà una notizia locale che purtroppo è locale solo nel suo manifestarsi, ma che parte da un problema che direi che c'è su scala nazionale, per non dire europea, quello dei fascisti, ci riporta comunque a Padova con la prima notizia che leggiamo quest'oggi.
Sì, allora prendiamo l'articolo dalla notizia dal Mattino, ma poi insomma aggiungeremo qualcosa in quanto, come sappiamo, insomma, quanto riportano i giornali non sempre corrisponde a verità. Comunque partiamo dall'articolo del Mattino di stamattina: Foiba rossa, presentazione annullata. Duro scontro verbale tra il direttore dell'ESU ferrarese e gli studenti del BO. La Donazzan accusa minacce di morte. Ora, adesso vorrei velocemente andare a prendere il volantino, se lo trovo. Mannaggia, eccolo qua, il volantino con cui è stata... No, non lo trovo. Pensavo fosse sull'evento di domani, organizzato dalla Mensa Marzolo qua di Padova, invece non c'è. Comunque, il volantino di questa iniziativa. Cominciamo. Salta la presentazione in via Belzoni del fumetto della Ferrogallico Foiba Rossa, definita una provocazione del revisionismo neofascista da una parte degli studenti del BO. Dopo un pomeriggio caldo, terminato con un acceso scontro avvenuto all'uscita della sede dell'ESU tra il direttore dell'ente regionale Stefano Ferrarese e gli universitari, è arrivata la prevedibile decisione di cancellare l'evento. Secondo l'assessore regionale Elena Donazzan, che doveva presenziare all'incontro previsto per domani, però non si sarebbe trattato solo di una vivace protesta. No, ci sono state anche minacce di morte e abbiamo annullato tutto per tutelare le forze dell'ordine. Giovedì terrò una conferenza stampa all'ESU e dirò cose pesanti, ha dichiarato la forzista. Circostanze però che non sono state confermate né dalla Digos né dallo stesso Ferrarese. Un confronto forte ma senza nessuna aggressione né fisica né verbale. Domani quindi nella sede dell'ESU di via Belzoni non ci sarà più né Skoll, l'editore del fumetto e musicista nazi rock condannato in passato per apologia di fascismo, né Fausto Biloslavo, giornalista ed ex militante del Fronte della Gioventù che ha combattuto in Libano con i falangisti. Più che Emanuele Merlino, autore dell'opera in memoria di Norma Cosetto, la studentessa del BO uccisa dai partigiani nel 1943, ad essere finiti nel mirino dei militanti dell'ASU erano proprio Federico Skoll Goglio e Biloslavo. Fuori i fascisti dalle nostre aule, hanno ripetuto in coro più volte da quando il caso è diventato di dominio pubblico. La loro repressione sull'ESU, sommata al lavoro dietro le quinte svolto dalle forze dell'ordine, alla fine ha avuto la meglio. Prima di arrivare alla decisione di annullare l'evento, però, ieri ci sono stati diversi momenti di tensione, quando un gruppo di studenti di Disc Padova, Collettivo Spam, Catai, ASU, Sindacato dello Studente e Link Padova ha deciso di affrontare direttamente Ferrarese, che in questi giorni aveva provato a difendere la laicità della serata. Hanno prima inscenato una protesta sotto la sede dell'ente, poi attaccato in mensa le foto di tutti. Cosa vuol dire inscenare una protesta? La fai, non la insceni. Vabbè, comunque. Poi ha attaccato in mensa le foto di tutti gli ospiti previsti all'incontro e infine ha invitato il direttore a scendere. Ferrarese ha preferito misurarsi con loro in strada piuttosto che convocare una delegazione nel suo ufficio e non sottrarsi a un contraddittorio intenso. Toni tutt'altro che pacati, riferimenti storici e politici hanno fatto da sfondo a una disputa che alla fine ha costretto l'ESU a alzare bandiera bianca. Non condivido nulla di quello che è accaduto attorno a questa iniziativa, ma se questo deve essere lo spirito preferiamo annullarlo, ha confermato ieri Ferrarese. Vabbè, qualche insomma appunto parola in più, questo era l'articolo del Mattino. Intanto il fatto che di per sé è una forte novità che l'ESU organizzi iniziative, diciamo, politiche, punto. Nel senso che, per chi non lo sapesse, l'ESU è l'ente del diritto allo studio dell'Università di Padova e, insomma, finora le iniziative che ha organizzato sono comunque strettamente inerenti a questioni interne all'università e a questioni, se vogliamo, vabbè. Quindi già questa è una novità, in particolar modo il fatto che abbia organizzato un'iniziativa che sia per la presentazione del fumetto e sia soprattutto per gli invitati presenti, di dichiarato stampo neofascista e neonazista. Volevo andare a leggere quanto scrive la mensa Marzolo all'interno della, dell'iniziativa fatta per domani, un presidio antifascista dalle ore 14, che ci tengono a sottolineare manterranno, in quanto comunque la questione è da tenere alla luce del sole, nonostante abbiano deciso di rimandarla. E quindi quanto scrivono appunto sulla pagina Facebook. Invece che pensare al diritto allo studio, l'ESU di Padova decide di promuovere per giovedì 22 marzo, assieme alla casa editrice Ferrogallico, un'iniziativa di dichiaro orientamento fascista e revisionista nell'aula magna della residenza Ederle in via Belzoni Portello. Nello specifico si svolgerà la presentazione del fumetto Foiba Rossa sulla storia di Norma Cosetto, studentessa fascista che nel 1943 venne gettata in una foiba dai partigiani italiani e slavi. A presentare la discussione ci sarà una cozzaglia di personaggi che variano dal mondo delle istituzioni a quello neofascista italiano, dal direttore dell'ESU di Padova Ferrarese a Bilo Slavo, giornalista e invitato di guerra appartenente in passato al fronte della gioventù, dalla Donazzana, assessore all'istruzione della Regione Veneto e dichiaratamente simpatizzante di movimenti fascisti, all'autore del fumetto, dal vicepresidente del Consiglio della Regione Veneto a Federico Goglio, cantante nazi rock già imputato per apologia di fascismo. L'intento ancora una volta è quello di riabilitare e legittimare pubblicamente un'ideologia criminale e i suoi attuali seguaci, concedendogli spazi fisici di discussione in un periodo come quello attuale di crisi, in cui il fascismo può risultare un'arma utilizzabile da parte dei padroni contro chiunque decida di alzare la testa. Come avvenuto innumerevoli altre volte, la rivisitazione della storia risulta un metodo efficace tramite il quale screditare la resistenza partigiana e nascondere i crimini commessi dagli italiani fascisti nei territori dell'ex Jugoslavia. Siamo stati abituati in questa campagna elettorale alla concessione di sale istituzionali a gruppuscoli di estrema destra, ma mai un'istituzione si è fatta promotrice di tale propaganda, cosa che racchiude tutta la gravità di ciò che sta accadendo. Sapevamo che l'ESU fosse la rappresentazione perfetta della crisi e del disinteresse totale delle istituzioni del diritto allo studio, ma non ci saremmo mai aspettati che riuscisse a toccare così il fondo. Nostro dovere è lanciare dunque per giovedì una giornata di mobilitazione aperta a tutte le anime antifasciste che vivono l'università, il quartiere Portello e la città di Padova per cercare di fermare l'iniziativa. Per la fede che vi illumina, questo è virgolettato, per la fede che vi illumina, per lo sdegno che vi accende, non lasciate che l'oppressore disponga della vostra vita, fate risorgere i vostri battaglioni, liberate l'Italia dalla schiavitù e dall'ignominia, aggiungete alla baro della vostra università la gloria di una nuova più grande decorazione in questa battaglia suprema per la giustizia e per la pace nel mondo. Concetto Marchesi, rettore dell'Università di Padova, frase risalente al 1 dicembre 1943. E questo, insomma, era l'indizione del presidio di domani organizzato dalla Mensa Marzolo e in realtà da vari studenti di Padova, sia che frequentano la zona Portello appunto per l'università, ma anche interni allo studentato dove sarebbe dovuta essere l'iniziativa. Hai una notizia da leggere? Vada.
Allora, vado avanti io. E parliamo un po' adesso del mondo del lavoro, cambiamo un pochino argomento e prendo due notizie da contropiano dal giornale comunista online, come si definisce, Poste, la rabbia che cova tra i postini, articolo a firma di Edoardo Todaro. Il giorno 8 febbraio 2018 è stata firmata un'ipotesi di accordo tra Poste Italiane e sei organizzazioni sindacali di categoria che prevede il recapito a giorni alterni su tutto il territorio nazionale. Scusate un attimo. Ok. Il progetto, già partito in alcune località dopo un accordo del 2015, si è rivelato fallimentare ed ha sollevato varie proteste sia tra le realtà a difesa dei consumatori sia delle amministrazioni. Nell'ambito del già previsto taglio di 9.000 posti di lavoro nel recapito, certo non licenziamenti reali, ma un notevole dimagrimento del settore ricorrendo a prepensionamenti e ricollocazioni in altri settori dell'azienda, con questa riorganizzazione saranno tagliate oltre 4.000 zone di recapito. Al peggioramento del servizio offerto corrisponderà il peggioramento delle condizioni di lavoro per gli addetti al recapito, con aumento dei carichi di lavoro ed orari peggiorativi. I lavoratori del settore, che saranno coinvolti da questa riorganizzazione, non sono stati assolutamente coinvolti e numerose sono state le proteste ed i segnali di aperto dissenso verso quanto i sindacati hanno ratificato. Per esempio a Firenze e Empoli, oltre 150 portalettere hanno firmato un appello rivolto all'RSU affinché non appongano la propria firma a tale accordo. A Torino e provincia, alcuni delegati RSU, CGIL, hanno pubblicamente espresso la propria contrarietà. Numerosi sono i portalettere in tutta Italia che stanno facendo la disdetta della propria iscrizione alle organizzazioni sindacali. Sempre a Firenze, il consigliere comunale Tommaso Grassi ha fatto un'interrogazione comunale al riguardo ed il giorno 26 febbraio, in occasione del consiglio comunale, si è svolto un presidio di protesta. Può sembrare paradossale, ma non lo è affatto, ed è il comportamento tenuto dalle organizzazioni sindacali imposte e quanto avviene spesso in altre aziende, siano esse pubbliche o private. Che l'azienda decida un piano di riorganizzazione, il settimo in 10 anni, che le organizzazioni sindacali firmino senza batter ciglio e il tutto avvenga escludendo completamente i diretti interessati, cioè i lavoratori del recapero, ci troviamo di fronte ad un vero e proprio furto di democrazia. Siamo di fronte ad una vera e propria asimmetria, una falsificazione vera e propria della realtà. Da una parte gli interessi aziendali sostenuti dalle organizzazioni sindacali, dall'altra i lavoratori che, nonostante le difficoltà conseguenti al non essere una categoria abituata a mobilità ed il fatto di trovarsi contro non solo l'azienda ma anche le organizzazioni dei sindacali, si oppongono. Questa ipocrisia nelle parole ed in quanto sostengono i sindacalisti nello spacciare per soluzioni a problemi reali quanto è fallito nei precedenti piani e sul fatto che non vi siano ricadute occupazionali. Per cui la ferma e decisa contrarietà dei portalettere e sia sul merito dell'accordo che sul metodo portato avanti dalle organizzazioni sindacali. E questo appunto è un articolo firmato da Tudaro, che è un RSU di Poste Italiane. Parliamo sempre del mondo del lavoro in Italia, lo facciamo sempre con contropiano, leggendo un articolo a firma della redazione tutta del giornale. Leroy Merlin, una multinazionale, le cooperative e un sindacato strano. La logistica è teatro da tempo di un livello molto aspro di conflitto, merito di multinazionali abituati a spadroneggiare con l'appoggio di governi nazionali e delle autorità locali. In una composizione sociale multietnica e di rapporti di lavoro assolutamente inaccettabili, i sindacati di base, che trovano qui dove non c'è una aristocrazia operaia attaccata ai propri piccoli vantaggi, una domanda di rappresentanza vertenziale altissima data l'inesistenza di diritti esigibili e di condizioni semischiavistiche. È noto anche come la competizione tra sigle assuma a volte connotati tra l'irresponsabile, i lavoratori possono difendersi meglio se si uniscono, e il grottesco. Ma non sembra questo il caso denunciato da USB riguardo ai magazzini della Leroy Merlin, multinazionale francese del bricolage che ha a Piacenza, come tante altre imprese del settore, un proprio deposito che fa da hub per tutta Italia. Da un lato c'è un'avvertenza durissima, illustrata dal secondo e terzo comunicato qui allegati. Dall'altro la presenza di una sigla sindacale che appare preoccupata più di controllare e monopolizzare la rappresentanza dei lavoratori che non di sviluppare, di supportarne le richieste. Non è la prima volta che USB denuncia comportamenti... qui si parte a... con una critica al Sicobas. Comunque leggiamo l'articolo: denuncia comportamenti abnormi del Sicobas, comportamenti abnormi, ma è certo la prima volta che si stigmatizza il ripetersi di aggressioni e minacce fisiche contro singoli lavoratori, oltre che un atteggiamento condiscendente nei confronti della controparte. Vabbè, vi risparmio la lite tra USB e Sicobas. Volevo più che altro leggere la parte in cui si parla dell'avvertenza in sé, quindi passo ai comunicati. Vediamo. Ecco, Leroy Merlin, USB, le rassicurazioni CEVA al prefetto di Piacenza sono insufficienti e non risolutive dei problemi denunciati. Non sono sufficientemente rassicurative le dichiarazioni di CEVA Logistic riferite al percorso di stabilizzazione di complessivi 66 lavoratori del magazzino Leroy Merlin di Castel San Giovanni. Infatti tra i 31 a cui nel dicembre dello scorso anno era stato stipulato il contratto di assunzione a tempo indeterminato, misteriosamente scomparso nel giro di 24 ore, sono in maggioranza le figure di coloro che hanno il rapporto di lavoro in scadenza entro la fine di questo mese. Occorre pertanto che l'appaltatore assuma l'impegno chiaro e formale a garantire continuità occupazionale a questi lavoratori fino alla loro definitiva assunzione. USB chiede a Ceva di sedere ad un tavolo di trattativa per affrontare i problemi legati al non rispetto delle norme all'interno del magazzino in cui presta servizi, irregolarità che sono oggetto di un esposto presentato quest'oggi all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Piacenza. Denunciamo infatti l'eccesso di lavoratori a tempo determinato rispetto ai tempi determinati, in misura ben superiore a quanto consentito dalle normative vigenti. Se il decreto legislativo 368 del 2001 prevede un limite percentuale sul totale dell'organico pari al 20%, limite che il contratto di categoria eleva al 35%, il Leroy Merlin si avvicina addirittura al 100% dei lavoratori a tempo determinato su quelli a tempo indeterminato. 213 su 420. Insomma, non è proprio il 100%, comunque sicuramente è più del 35%. Denunciamo il fatto che le cooperative subappaltatrici cambiano il codice fiscale all'improvviso senza informare i lavoratori e senza far loro sottoscrivere un nuovo contratto come si sarebbe dovuto fare. Questo obbligo disatteso, se correlato al rischio di non corresponsione accantonamento del trattamento di fine rapporto, scusate mi mancano un po' i termini tecnici, desta in noi il dubbio che si tratti di una prassi finalizzata a far decadere i termini prescrittivi entro i quali i lavoratori potrebbero esigerne il pagamento. Quindi breve, stanno facendo dei magheggi cambiando appunto codice fiscale dell'azienda o non inquadrando come dovrebbero i lavoratori in modo da non dovergli neanche corrispondere il TFR in caso appunto questi lavoratori dovessero essere lasciati a casa o semplicemente anche congelati, per usare un termine così, temporaneamente in attesa di essere riassunti con altre forme di lavoro in nuove cooperative per ricominciare da zero la giostra del precariato che in linea molto teorica dovrebbe portare poi all'assunzione a tempo indeterminato. Denunciamo il fatto che non si sappia con chiarezza se in questo giro di cambi di appalto fantasma tutti i lavoratori siano stati riassunti. Denunciamo la verifica di differenze contributive nelle buste paga e gli inquadramenti ai livelli inferiori alle mansioni realmente svolte. Tutto questo avviene in un clima di intimidazioni personali a cui si aggiungono le sospensioni e le contestazioni per motivi disciplinari nei confronti dei nuovi iscritti e dei delegati USB. Occorre riportare rispetto della legalità e rispetto di corrette relazioni sindacali in un contesto lavorativo in cui vigono pratiche preoccupanti di caporalato. Se Ceva vuole essere credibile deve dar seguito alle parole e preoccuparsi di controllare la correttezza dei propri subappaltatori. In caso contrario, pur restando responsabile solidarmente del punto di vista legale, dimostrerà di essere collusa da quello morale. USB lavoro privato, USB logistica. Questo il comunicato che ci racconta un po' un altro caso di ordinario purtroppo sfruttamento anche qua nell'enorme interporto di Piacenza, dove le lotte della logistica spesso si accendono anche per il numero di magazzini e per la mole di merce che gira per questo che credo, senza paura di essere smentito, che sia l'interporto più grande d'Italia o sicuramente quello più grande del nord centro Italia, ma mi verrebbe da dire di tutta Italia. Quindi di conseguenza qua è dove ci sono più aziende con magazzini, con hub, e anche dove si manifesta in maniera più chiara tutte le contraddizioni e lo schiavismo che insomma fanno da contorno, come abbiamo già detto molte volte, al mondo della logistica. Io con queste due notizie sul lavoro chiudo la parentesi, se vuoi ti ridò voce.
Grazie mille. E allora io invece apro una parentesi su forza dell'ordine e annesse violenze. Partiamo da una notizia che appunto viene riportata in qualcuno dei giornali di oggi, che riguarda il caso Cucchi. Lo prendo dal Fatto Quotidiano, versione cartacea. Cucchi era gonfio, perdeva sangue, disse: i carabinieri si sono divertiti. è emerso un quadro totalmente diverso rispetto al precedente processo di primo grado. È chiaro a tutti quanto Stefano abbia sofferto. Per l'avvocato Fabio Anselmo, che da sempre assiste la famiglia Cucchi, è stata un'udienza di svolta quella che si è tenuta ieri in corte d'assise nel processo a carico di 5 carabinieri accusati, al termine dell'inchiesta bis sulla morte del giovane arrestato per droga, a seconda delle posizioni, di omicidio preterintenzionale, abuso di autorità, falso e calunnia. A partire quindi dalla testimonianza di Luigi Lainà, che la notte tra il 16 e il 17 ottobre del 2009 incontrò Stefano Cucchi nel centro clinico del carcere di Regina Coeli e che ieri ha dichiarato: sembrava una zampogna, tanto era gonfio, mi disse con un filo di voce, sono stati i carabinieri, si sono divertiti con me. Anche io ero detenuto in quella struttura, ha aggiunto Lainà. Intorno alla mezzanotte portarono Stefano, le sue condizioni di salute erano impressionanti, era evidente che non potesse restare in carcere. Rispondendo alle domande del PM Giovanni Musarò, titolare della nuova inchiesta della Procura di Roma, l'uomo ha riferito del dialogo avuto con Cucchi. La mattina seguente il suo arrivo mi sono avvicinato. Chi ti ha ridotto così? Gli chiesi. Stefano mi disse che nella prima caserma dove fu portato dopo l'arresto per detenzione di droga fu picchiato da 2 carabinieri in borghese. Si fermarono solo dopo l'arrivo di un graduato in divisa e ancora. Aveva ematomi sul viso e sugli zigomi, era viola, perdeva sangue da un orecchio. Gli portai un caffè ma non riusciva neanche a inghiottire. Quando gli ho visto la schiena era uno scheletro violaceo, sembrava un cane bastonato, roba che neanche ad Auschwitz. Non ho mai visto un detenuto portato in cella in quelle condizioni. Secondo quanto riferito da Cucchi, all'ex detenuto, i carabinieri lo volevano far parlare. Volevano sapere della provenienza della droga, ma lui non parlò, non volle fare la spia. E per questo, secondo me, Stefano è stato un grande. Nel processo sono imputati i carabinieri in servizio presso la stazione Roma Appia, Alessio Di Bernardo, Raffaele D'Alessandro e Francesco Tedesco, accusati di omicidio preterintenzionale e di abuso di autorità. Intanto sono stati sospesi. Tedesco è accusato anche di falso e calunnia con Roberto Mandolini, mentre della sola calunnia risponde Vincenzo Nicolardi. Nel corso dell'udienza di ieri è stato ascoltato anche Mauro Cantone, agente della penitenziaria, che era a bordo dell'ambulanza con la quale Cucchi fu trasportato all'ospedale Pertini. Cucchi ha detto in aula, mi disse, sono stati i servitori dello Stato a farmi questo. Gli chiesi se si riferiva a noi della penitenziaria, ma Stefano disse di no e che ne avrebbe parlato con il suo avvocato. In ambulanza Cucchi si lamentava per i dolori alla schiena e per questo chiedeva di fare attenzione ai dossi. Mi colpì il rosso, gli ematomi attorno ai suoi occhi, l'unica cosa che potevo vedere perché aveva una coperta addosso. Come testimone ieri è stato ascoltato anche Gianluca Piccirillo, medico del carcere di Regina Coeli, che il 17 ottobre dispose il secondo ricovero del giovane. Piccirillo ha riferito delle varie ecchimosi che aveva visto sul corpo di Cucchi, sul viso e sulla zona sacrale fino alla schiena. Ecchimosi e lesioni, ha ribadito il medico, compatibili con il pestaggio. E questo, insomma, era l'articolo del Fatto Quotidiano, che insomma di dettagli ne mette a sufficienza. Vedremo come andrà avanti questo processo. Come vanno avanti i processi in Italia, probabilmente vanno avanti, anzi sicuramente anche i processi in Spagna. Qualche parola veloce, anche se è una notizia di 5 giorni fa, quella di un venditore ambulante inseguito e pestato violentemente dalla celere spagnola a Madrid. E stavo cercando qualche dettaglio perché la mia memoria fa un po' acqua da tutte le parti su questa questione e niente, mi fa un po'. Ho trovato delle notizie ovviamente da quotidiani italiani, non so come la stiano riportando in Spagna, però che dicono per esempio questo, una sull'Ansa che non diceva fondamentalmente nulla, questo da un locale, da un giornale chiamato Itagnol, non so, non l'avevo mai sentito. Comunque, Madrid, Mame Biae, un uomo di 35 anni originario del Senegal, è morto questo pomeriggio nel quartiere madrilegno di Lavapié per arresto cardiaco. Secondo la polizia, l'uomo, venditore ambulante, si sarebbe accasciato vicino al suo domicilio all'altezza di Calle Oso numero 10, dove ha ricevuto le prime attenzioni da parte di una pattuglia della polizia municipale. Poi sarebbe morto. Varie persone presenti avrebbero però parlato di una morte avvenuta in seguito a una retata della polizia nelle fasi di identificazione dei venditori ambulanti. Finisco qua la notizia semplicemente dicendo di quanto bel giornalismo si fa nel nostro paese, in quanto c'è un video girato da qualcuno che era lì presente, in cui si vede benissimo come questo venditore viene già appoggiato a un palo, già comunque in condizioni non ottimale, si vede avvicinarsi un celerino, l'analogo dei nostri celerini, e cominciare a dargli un paio di manganellate. A seguito di una di queste vicino al collo, si vede il ragazzo che si accascia per terra e non si muove più, e questo sarebbe l'arresto cardiaco. Per concludere questa parentesi, riprendo appunto la notizia detta durante la lettura delle prime pagine, riprendo dall'ANSA: i genitori di Giulio Regeni siamo stati abbandonati. Siamo decisi ad andare avanti anche a piccoli passi, ha detto il padre Claudio nell'incontro La tutela degli italiani all'estero, una storia tragicamente emblematica a Giulio Regeni. Combattiamo per Giulio, ma anche per tutti quelli che possono trovarsi in situazioni simili a quelle che lui ha vissuto, ha sottolineato. Stralcio un po'. L'avvocato difensore dice: il corpo di Giulio parla da solo e si difende da solo, sta cercando di ricostruire i depistaggi. Siamo arrivati a 9 nomi delle forze di polizia implicati. Il sostituto procuratore della Corte d'Appello, Enrico Zucca, tra i giudici del processo Diaz, ha detto che l'11 settembre 2001 e il G8 hanno segnato una rottura nella tutela dei diritti internazionali. Lo sforzo che chiediamo a un paese dittatoriale è uno sforzo che abbiamo dimostrato di non saper fare per vicende meno drammatiche. I nostri torturatori sono ai vertici della polizia, come possiamo chiedere all'Egitto di consegnarci i loro torturatori? Ancora PM Zucca riprende, e poi Ministero della Giustizia acquisirà atti su parole Zucca. Il Ministero della Giustizia, quanto si apprende, acquisirà gli atti relativi alle dichiarazioni del sostituto procuratore Zucca. Sempre secondo quanto si apprende, acquisirà sia gli atti cartacei che i video. Ecco, questa era un po' questa parentesi. Non abbiamo tempo di fare un po' di musica. Ti passo il microfono.
Se vuoi potrei chiudere con due notizie internazionali, non so se tu ne hai ancora altre.
Volevo dare questa notizia velocissima: non abbiamo parlato di elezioni, insomma, e di formazione del governo e di presidenti delle camere, però volevo dare questa notizia perché ci tengo, presa dal Foglio, titola: il PD è come una squadra di nuoto sincronizzato. Io facevo un nuoto sincronizzato, quindi mi colpisce sul vivo, è lunga 4 righe, non vi disturberò molto. Comunque, non credo che esista al mondo qualcosa di più brutto del nuoto sincronizzato, quando è bello. Più c'è sincronia, più repulsione provoca. Più il su e giù nell'acqua pare offrire consonanza, più fa cacare. Meglio vengono i sorrisi, più artefatti risultano. A partire dalla presentazione che precede il tuffo così coreografico. Più i movimenti si propongono come naturali armonici, cioè più finzione comunicano. Più intendono esibire spontaneità, meno riescono a nascondere affettazione. Alla fine è uno sport insincero. Bon, leggevo ieri alcune interviste e direi che ai dirigenti del PD, finalmente affiatati, manchi giusto la molletta sul naso.
Carina, devo dire, in effetti. Vabbè, dai, chiudiamo con...
No, un'altra cazzata. Solo il titolo: pasta cotta senza acqua, 3 ventenni americane provocano un incendio a Firenze. Niente, è successo esattamente questo: hanno messo una pentola sul fuoco, ci hanno buttato dentro la pasta e basta, e hanno fatto andare, e la pentola ha preso fuoco e si è incendiata una parte di cucina.
E allora mi dai l'assist per parlare della nazione più grande del mondo, e lo faccio con un articolo del Manifesto che ci parla di Donald Trump. Niente immunità, Trump a processo a New York e Los Angeles. Come faccia a essere a processo contemporaneamente in due posti? Non è dato saperlo, ma un uomo del genere può anche questo. Stati Uniti, molesti sessuali e diffamazione. Il presidente degli Stati Uniti denunciato da 3 donne, tra parentesi, per ora. Andiamo a leggere questo articolo della redazione del Manifesto. Trump a processo per diffamazione in un caso di molestie sessuali. Ieri un tribunale di New York ha dato il via libera alla causa di Summer Zervos, ex concorrente del talent The Apprentice, che, se voi non lo sapete, è un format che è arrivato anche in Italia, in cui ci sono vari concorrenti, un po' come quelli di cucina, che vengono seguiti da un grande chef Mademan che gli insegna a diventare anch'essi chef Mademan, e alla fine ne rimane solo uno che diventa dipendente di questo qua. In America è stato guidato da Trump, il corrispettivo italiano era niente poco di meno che il grandissimo Flavio Briatore. quindi insomma potevamo avere, voi che vi lamentate dei politici che, e dei possibili primi ministri che avremo, presidente del consiglio che avremo e ministri vari che avremo, potevamo avere Flavio Briatore, insomma, quindi ci è andata anche bene. Contro il presidente degli Stati Uniti, appunto, questa Summer Zervos. Nell'ottobre del 2016, quando un video in cui l'allora candidato Trump si vantava letteralmente di poter acchiappare le donne per la passera, incendiò la campagna elettorale. Zervos, insieme ad altre donne, aveva raccontato la propria esperienza con Trump, che l'avrebbe molestata sessualmente in un colloquio di lavoro. Trump negò tutto e rispose chiaramente: lei e tutte le altre a lei e tutte le altre bugiarde. Da qui la causa per diffamazione aperta ieri a New York da Zervos. Una causa, ironia della sorte, resa possibile da una sentenza del 97 della Corte Suprema che riguardava, ovviamente, Bill Clinton e Paula Jones durante il periodo in cui l'ex presidente democratico era governatore dell'Arkansas e già allora, insomma, ci dava forte. A proposito di casta, negli Stati Uniti il presidente non gode di nessuna immunità, nemmeno di parola o opinione. Nessuno al di sopra della legge, ha sentenziato la giudice Jennifer Schechter. Per questa grana, per Trump, è solo l'ultima di una lunga serie. La causa di donne che asseriscono di essere state molestate da lui sono ormai ben tre. La più spinosa è stata avviata a Los Angeles dall'ex pornostar Stephanie Clifford, che si è rivolta al tribunale per rompere il patto di riservatezza siglato con l'avvocato di Trump a proposito di una relazione extraconiugale avuta con l'attuale presidente 10 anni fa. Trump l'ha controdenunciata per 20 milioni di danni. Il terzo caso, almeno per ora, riguarda sempre a Los Angeles un'ex modella di Playboy, Karen McDougal. Anche lei vuole raccontare tutto e rompere il patto di riservatezza sulla sua relazione con Trump. Se siete un po' dei pruriginosi, se vi piacciono queste vicende un po' dubbie, insomma, dal punto di vista del gusto, il manifesto vi offre anche le sentenze e le denunce per questi tre casi di molestie sessuali di cui è accusato Trump, quindi potete andarveli a leggere dalla pagina del manifesto. Ultima notizia internazionale, quella che ci riporta un po' più vicino a noi in Francia: Sarkozy in stato di fermo per i soldi ricevuti da Gheddafi. Qui non si parla del golpe anti-Berlusconi, ma magari la notizia è buona lo stesso. Francia, l'ex presidente interrogato per ore sui legami finanziari con la Libia per il finanziamento della campagna presidenziale del 2007 e lo scandalo politico più grosso del dopoguerra. Alti e bassi nelle relazioni tra Sarkozy e Gheddafi, la guerra della NATO nel 2011. Notizia a firma di Anna Maria Merlo, corrispondente da Parigi per il manifesto. Un ex presidente della Repubblica francese è stato ieri posto in stato di fermo e interrogato dai giudici che indagano sul finanziamento illegale della campagna elettorale del 2007 da parte della Libia di Gheddafi e il più grande scandalo politico del dopoguerra. È la prima volta che Nicolas Sarkozy viene interrogato sui finanziamenti illegali della campagna del 2007 che lo portò all'Eliseo. L'inchiesta è stata aperta nel 2013 e vengono evocati montanti fino a 50 milioni di euro. Ieri è stato interrogato anche l'ex ministro Brice Hortefeux, fedelissimo dell'ex presidente Sarkozy e già incriminato per un'altra campagna, quella perdente del 2012, nell'ambito dell'affaire Big Malion. C'era stato uno sfondamento di 20 milioni di euro rispetto al tetto massimo concesso di 22,5 milioni. La destra è insorta. Ha parlato di accanimento giudiziario, sospettando manovre del potere attuale. Tutti a sfottere Berlusconi, poi quando tocca a loro si comportano esattamente nella stessa maniera. Dovrebbero vergognarsi. I giudici hanno accumulato molti elementi sul 2007. Il fermo di Sarkozy fa seguito alle ultime audizioni di dignitari libici dei tempi di Gheddafi, tra cui il cognato dell'ex Rais Abdallah Senussi. Dopo 5 anni di inchiesta, Senussi è stato condannato in Francia nel 92 per l'attentato al DC-10 UTA dell'89 nei cieli del Niger e nel 2012, di fronte alla Corte Penale Internazionale, ha dichiarato di aver assicurato personalmente la supervisione del trasporto di 5 milioni di euro per la campagna di Sarkozy. Lo scandalo scoppia con la pubblicazione 6 anni fa sul sito Mediapart di un documento libico sul finanziamento da parte di Tripoli della campagna di Sarkozy nel 2007. Ma già nel 2011, il 19 marzo, Saif Gheddafi, figlio dell'ex dittatore, accusava Sarkozy deve restituire i soldi che ha accettato dalla Libia per finanziare la sua campagna elettorale. Abbiamo le prove. Sarkozy aveva parlato di vendetta. La dichiarazione era stata contemporanea all'inizio della guerra scatenata dalla NATO, che portò alla caduta di Gheddafi e alla sua morte. E poi, vabbè, ci sono altri... come si può dire, focus su questa notizia, ma il tempo è poco, potete andarveli a leggere direttamente sul manifesto se siete interessati. Noi facciamo giusto tempo a rilanciare qualche appuntamento, quelli radiofonici con Oggi Pomeriggio, la replica di questa rassegna stampa alle 21, Memoria Resistente. Per gli appuntamenti che esulano dal mondo radiofonico, se ce n'è qualcuno, do la parola alla mia co-conduttrice.
Certo, allora ricordiamo il presidio domani in partenza alle ore 14 in Piazza Portello, appunto presidio antifascista per opporsi all'iniziativa organizzata dall'ESU, e insomma di cui abbiamo parlato all'inizio della trasmissione. E come non pubblicizzare l'apertura che ci sarà questo sabato, apertura e presentazione di tutti i corsi della palestra popolare Chinatown, occupata da circa un mese, la quale in questo periodo ha reso spettacolare e come dire, accoglientissimo lo spazio, e adesso è pronta per presentare tutti i corsi e per partire ufficialmente dalla settimana prossima con tutti questi. Allora vi invitiamo dalle 15 a passare in via Palestro 28C per vedere la palestra popolare, per sentire la presentazione, e vi salutiamo, vi auguriamo un buon pomeriggio e ciao a tutti.
Allora vi saluto anch'io, ormai siamo alla fine di questa rassegna stampa, vi salutiamo dalla nostra postazione mobile pro mutua, pro infortuni, che è stata portata a casa della nostra co-conduttrice. Se volete la portiamo anche a casa vostra, per contattarci ci sono tutti i recapiti sul sito radiazione.info, che vi invitiamo a consultare sempre e comunque, grazie al continuo aggiornamento dei contenuti e dei podcast che noi pubblichiamo. Anche questa rassegna la potete trovare sotto forma di podcast. Con questo è tutto e ci sentiamo al futuro. Ciao!
Ciao!